Oggi assistiamo al passaggio del processo di Gesù dalle mani del popolo ebraico a quelle del popolo romano rappresentato dall'autorità di Pilato e immediatamente dalla questione se Gesù sia il Messia, il figlio di Dio, si passa alla questione se Gesù sia il re di Israele. Rispetto a tutte queste questioni, indubbiamente colpisce il silenzio di Gesù. Mi sono quindi chiesto perché Gesù taccia, non risponda, non spieghi, non si difenda. Ecco, potremmo aiutarci insieme su questo, ancora nel desiderio di capire in che modo egli è veramente re, e in questo ci aiuta molto il parallelo di Giovanni. Chiediamo come sempre al Signore il dono del suo spirito per poter cogliere, intendere e anche applicare nella nostra vita tutto quanto oggi ci vuole comunicare per la nostra salvezza.
Io volevo far notare questo subito che è tipico di Marco e che nei momenti più importanti, rivedevo che la prima volta è quando viene battezzato e si squarcia dei cieli, lo spirito discende e la voce dice: tu sei il figlio mio, l'amato. E qua l'abbiamo appena incontrato ieri perché c'era in ultimo ed era per la seconda volta che canta il gallo. E quindi è questo, cioè finalmente tolto l'oscurità dai suoi occhi, dal suo cuore e quindi si è svegliata la sua fede. E oggi subito comincia con questo, appunto, subito al mattino, ed è, poi lo consegnano a Pilato, ed è la seconda consegna a Pilato, la seconda consegna di Gesù, la prima di Giuda ai giudei e ora dei giudei a Pilato. E mi sembrava che, appunto, tutto quello che il padre voleva per amore di tutto il mondo, che lui facesse questo cammino, Gesù, e là a Getsemani c'era stato appunto questo poi aderire pienamente e entrare insomma nella volontà del padre, che divenne la sua volontà, insomma, quindi adesso mi sembrava che questo passaggio a Pilato, questa consegna, fosse già il segno del suo cammino verso la morte, già è dentro la passione, e quindi come mi sembrava anche che il tacere, perché mi ha molto appunto colpito, che ieri risponde. Però gli risponde solo quando si parla del padre, quando lo si nomina. E, insomma, e quindi lui lì ha parlato, e vede il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. E oggi c'è questa risposta, così tu lo dici, ma che non è un negare, non è un affermare, perché è stato citato Giovanni, ma appunto Giovanni mi sembrava che lui spiegasse poi che modo è questo di essere il re, insomma, che è completamente diverso. il regno non è nella terra, ma è quello poi del Padre. Insomma, quindi mi sembrava comunque molto importante che insomma, questo subito che indica proprio le cose, i momenti importantissimi della, che riguardano poi noi e la nostra salvezza e la proclamazione del Padre.
Ero stupito dal fatto che Marco dica solo queste cose: Gesù, tu dici, ma tu sei anche te. Ho venuto in mente, non so come, che questa parola nel giudei, Vangelo Giovanni dica la cosa samaritana, perché se avessi nel giudei, questa parola avesse nel giudei, ricordo, sapesse nel giudei, ricordo che è stata eliminata la Bibbia nella Germania negli anni della dittatura nazifascista. Allora, pensando che qui Marco vuol farsi capire la salvezza, dentro di lei, e Pilato dice fa la domanda e cioè tu dici è dentro di lei, la salvezza dentro di lei, quindi questa parola salvezza dentro di lei crea in Pilato forse il dubbio, salvezza, vuoi la salvezza, lui romano, lui del dono il potere, mi sembra una costruzione un po' fantasiosa, però mi sembrava importante perché questa ha detto tutto. Se noi sappiamo, salvezza viene da Gesù, dal giudeo, quindi questa cosa che lui dice è sufficiente per rompere lo schema pazzesco della vita, morte, mi sembra di fare, non so se ancora un po' da lunatico. Mi pare importante questo silenzio, non è un silenzio negativo, è un silenzio positivo, ha detto tutto, basta, non occorre nient'altro. Come forse Marco, tutto conciso, nel 200 capitoli e tutto, quindi anche stringe al massimo i discorsi da fare.
Il silenzio di Gesù richiama quello il capitolo 53 di Isaia, quando viene descritto il servo sofferente, e dice: il Signore fece di cadere su di lui l'iniquità di tutti, maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. E quindi questo passaggio, anche quando dice fece di cadere su di lui l'iniquità di noi tutti, è anche un commento a questo passaggio tra il tribunale ebraico e il tribunale romano, cioè fra il popolo di Israele e le genti, insomma, in quale quanto tutti sono salvati, sono da questo agnello, insomma. Quindi a volte nei commenti si va a vedere qual è la parte, se è più colpevole l'uno o l'altro dei due tribunali, ma mi pare che invece in questa ottica questo passaggio vada interpretato in maniera all'interno di questa grande opera di salvezza di cui tutti in qualche modo sono coinvolti nella passione del Signore, perché questa passione è universale. Insomma.
Ma il testo annota questo stupore di Pilato alla fine dell'interrogatorio, ma secondo me testimonia lo stupore almeno umano di fronte a questo atteggiamento di Gesù, questo silenzio. Il silenzio poi tra l'altro non è completo e assoluto, perché domanda risponde. E comunque è un silenzio di fronte alle accuse, no? Non è una difesa. Non c'è una difesa. Questo da un lato, evidentemente, dal punto di vista di lato, penso, gli fa in qualche modo, gli rovina il processo, perché il processo prevede, e lui è lì una specie di arbitro, sta facendo procedere le cose in modo che tutti possano avere la loro parte, gli accusatori e l'accusato può difendersi. E quindi lui stesso non viene annullato nella sua posizione di arbitro. E comunque la cosa che dice, io sono il re, la domanda che gli fa sul re, si capisce che il governatore faccia questa domanda, cioè lui voleva sapere se c'erano in corso delle sedizioni o qualcuno che si proponeva come re e quindi come autorità diversa da quella. E lui risponde a questa, io sono re, tra l'altro offrendogli il motivo dell'accusa, quello che poi verrà anche messo sul patibolo. A quel punto non dice più niente, dopo avergli offerto addirittura il motivo della condanna a morte. Mi rimane questa idea di vedere che certe accelerazioni che avvengono durante questi passaggi avvengono anche direttamente da Gesù, che non è solo silenzioso, ma che cosa dice in tutti e due i casi, sia davanti ai sommi sacerdoti, come abbiamo visto ieri, sia oggi, offre il motivo per è giustificata la condanna a morte.
Io sono rimasto molto preso dal testo e ho provato a dare un'occhiata anche in avanti, perché mi sembra che in realtà stiano accadendo due cose diversissime l'una dall'altra, anzi per molti aspetti opposte l'una all'altra. E quindi da una parte c'è il processo, certamente, a Gesù, e dall'altra c'è questa celebrazione della sua liturgia dell'amore, nella quale lui offre tutta la vita. E ho provato così a dare un'occhiata al globale e sono rimasto impressionato, insomma. Anche per il riferimento evidente che questo ha con la nostra vita. Molte volte anche noi siamo dentro a questa duplicità. Che cosa sta succedendo? Mi è capitato non poche volte di vedere questa cosa molto da vicino, anche per dire all'ospedale con qualcuno che è messo molto male e sta andandosene. E sento la domanda potentissima, no? Che cosa sta accadendo? E quindi c'è una interpretazione vera, razionale, scientifica, psicologicamente eloquente, e poi però c'è un altro avvenimento che si sta compiendo. E questo che si può dire anche per un'ora così definitiva, delicata, come l'ora della morte fisica, diciamo. Probabilmente in modi molto più profondi accompagna tutta la nostra vita, insomma, no? Per cui sentivo stamattina una domanda, no? Perché si lasciava a casa per trovarci qui nella Divina Liturgia, che cosa sta succedendo adesso? e che cosa mi sta succedendo. E quindi però adesso qual è l'interpretazione profonda? E quindi sì, mi è venuto il pensiero di condividere nel commento alla scrittura, ecco, questa annotazione, insomma, no? Che qualunque sia la nostra situazione, la nostra giornata, i nostri incontri o la nostra solitudine, il nostro star bene o il nostro star male, di fatto c'è sempre una interpretazione razionale o scientifica o comune, insomma. E poi però c'è il Vangelo. E quindi che cosa sta accadendo? E mi pare che appunto è come se la domanda venisse continuamente posta davanti alla nostra vita. E quando vado a confessarmi è perché cerco di andare a recuperare l'evento della fede nel quale sono stato coinvolto e la risposta che ho dato o non ho dato e che ho dato male, insomma. Però sento sempre di più, ecco, questo confronto, non perché c'è qualcuno che vive bene e qualcuno che vive male, questo sarà senz'altro, ma è un altro tipo di ragionamento, ma in certo senso la domanda che mi si pone in modo molto esigente e sempre di più fitto è che cosa sta accadendo, o addirittura che cosa mi sta accadendo, a che cosa devo rispondere, reagire, accogliere, respingere, in che cosa devo chiedere l'aiuto del Signore, in che modo. E quindi sì, anche proprio la grazia della nostra vita, di essere messi proprio continuamente davanti all'alternativa radicale della nostra conversione a Lui, di pensiero, di sentimenti, di scelte, tutta roba sua, tutto dono suo, però certamente culminante nel dono, che noi accogliamo il dono, è vero, che sicuramente è dono, e d'altra parte però passa anche attraverso un sì nuziale che noi siamo chiamati a rinnovare incessantemente, no? E quindi certo, possiamo calcolare e pensare che ogni giorno dobbiamo fare i conti con i nostri peccati, ma forse più profondamente c'è un per chi abbiamo vissuto e per chi viviamo e perché. No. E quindi l'invocazione allo Spirito Santo perché illumini il segreto profondo della nostra vita. Ci sono delle volte in cui le giustificazioni razionali e persino morali che mi capita di dare mi compaiono in tutto l'orrore della loro banalità o della loro addirittura non verità rispetto alla semplice bellezza e verità del Vangelo di Gesù. Anche i silenzi del Signore in questo momento sono molto eloquenti.
Io sono stato colpito dalla prima affermazione che riguarda il momento, il tempo, questo subito di mattino, come se volesse dire che c'è una caratteristica del mattino, soprattutto del mattino presto, di concentrazione degli eventi, è come se fosse il tempo in cui in modo molto rapido si raccolgono tutte le vicende che si sono vissute nelle ore precedenti e giungono a maturazione e anche a decisioni concrete. Il mattino presto è questo momento speciale, un momento particolarmente anche secondo, se i pensieri e le decisioni prese sono naturalmente secondo Dio. In questo caso no, evidentemente questo sinedrio si è radunato per tirare le conseguenze peggiori del processo di cui abbiamo sentito parlare ieri. Ma certo sì, un mattino sappiamo, come tanti altri riferimenti delle scritture, un tempo specialissimo in cui Dio entra con tutta la sua potenza nella storia degli uomini. E qui questa decisione del Sinedrio di incatenare Gesù e di trasferirlo e consegnarlo a Pilato è davvero al di là delle intenzioni, della condizione spirituale di queste persone, un passaggio che anche altre volte abbiamo notato decisivo, non solo per il destino terreno di Gesù, ma per tutta la storia della salvezza. Il momento in cui Israele offre alle genti il Salvatore, lo consegna, è il momento proprio del grande passaggio da un solo popolo a, direbbe il Papa oggi, a tutti i fratelli, a fratelli tutti, cioè è l'uscita da un disegno che prevedeva innanzitutto e quasi in modo esclusivo un solo gruppo, e adesso il disegno invece di Dio si apre davvero a tutti. Qui Pilato viene a rappresentare proprio tutte le genti della terra. Ecco, in questo senso io intenderei anche il silenzio di Gesù. Gesù, mi sono chiesto perché tace. Io credo in quel momento lui abbia ritenuto che era inutile rispondere. Cioè, Pilato non avrebbe capito, infatti si vede nel racconto di Giovanni, che più descrive il dialogo tra i due, che Pilato non riesce a stare al livello delle risposte di Gesù. Gli mancano proprio delle categorie. E quindi per Gesù adesso sarebbe inutile rispondere, ma mi viene in soccorso quel salmo che dice: sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Ecco, è più che una constatazione di inutilità della risposta, perché non sarebbe stata compresa, è più che questo, è proprio un atto di affidamento all'azione di Dio. Gesù è veramente incatenato, il processo è già deciso, sa già che Pilato non può, anche se teoricamente avrebbe il potere di giudicare e quindi anche di assolvere, ma non può per motivi politici a consentire, a secondare il volere dei giudei. Ebbene, che siano accontentati in qualcosa questi giudei, che altrimenti sono sempre lì rivoltosi, insofferenti del dominio romano. Quindi Gesù intuisce tutto questo e quindi tace, ma il suo tacere è un mettersi dentro a questo disegno che prevede il regalo che inconsapevolmente, involontariamente Israele fa a tutti i popoli della terra, mettendo nelle mani di Pilato questo tesoro che è il mistero di Gesù.